Buongiorno a tutte e tutti da Chiara Manetti, sono le 7:48 di mercoledì 2 settembre, questa è Summer Time. Nella puntata di oggi parleremo della bufera che sta travolgendo Report e la redazione di questa storica trasmissione della Rai che ha da poco nominato i successori di Sigfrido Ranucci, cosa che però ha portato con sé non poche polemiche. Poi andremo nella facoltà di psicologia dell'Università di Trieste, dove dopo 15 anni il corso sulla violenza di genere è stato chiuso. Ci sposteremo a Gessate, alle porte di Milano, dove i lavoratori della Mapal si mobilitano contro la decisione della multinazionale tedesca di delocalizzare la produzione in Germania e licenziare una quarantina di dipendenti. E infine, a partire dalle 9, spazio a voi con il nostro microfono aperto in cui rifletteremo su un paradosso dei nostri tempi, cioè le ferie ce le godiamo davvero oppure continuiamo a lavorare anche con la testa quando non dovremmo avere pensieri o dovremmo solo pensare a staccare. Ecco, potete già iniziare a scrivermi al 331, scusate, in questo momento non ho sotto mano il 331 6214013, e poi a partire dalle 9 mi chiamerete allo 0233 001 001. Intanto, come ogni mattina, partiamo subito dalla rassegna stampa e dalle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Allora, sono tante le notizie principali in edicola, nei giornali in edicola questa mattina. Cerchiamo di far stare tutto quello che, insomma, vi voglio citare. Allora, partiamo dal Domani, che titola: guerra ibrida, l'accusa di Berlino, c'è Mosca dietro i droni a Lipsia. In Germania, un mese fa, un velivolo provò a colpire un cargo ucraino. Merz, operazione della Russia, la NATO, prove schiaccianti. L'Unione Europea, risponderemo, chiuso il consolato russo a Bonn, l'ira di Putin. Titolo che ritroviamo simile anche sul Giorno: scontro Berlino-Mosca, in campo Europa e NATO. Escalation della guerra ibrida, il drone all'aeroporto di Lipsia era un attentato russo, von der Leyen, risponderemo, ira di Putin, il Cremlino deride l'Italia per l'incarico a Fedorov. Su Avvenire, provocazioni russe, Berlino accusa il Cremlino per il drone esploso trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa, intanto nuovi raid sull'Ucraina. Ancora il Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania e i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino aiutano i terroristi, reagiremo. Vi leggo ancora il titolo di Repubblica: la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. E scontro tra Germania e Russia, Berlino accusa Mosca per i droni. Berlino accusa Mosca per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, siamo sotto attacco ibrido, e annuncia una serie di misure tra le quali la chiusura del consolato a Bonn e di casa russa nella capitale. Putin, ci accusano per ragioni di politica interna, l'Unione Europea e la NATO avvertono, risponderemo, Meloni, la sicurezza dei nostri alleati è la nostra. Vi leggo un articolo che trovate a pagina 2 di Repubblica, ve ne leggo giusto un pezzo. È stata la Russia, dopo un mese di tentennamenti la Germania ha deciso ieri di rompere gli indugi e di nominare l'autore dell'attentato con droni imbottiti di esplosivi sventato il 4 agosto all'aeroporto di Lipsia, scrive la corrispondente da Berlino Tonia Mastrobuoni. Il ministro dell'interno Alexander Dorint ha parlato di una responsabilità russa nell'aggressione ibrida e ha messo in guardia da nuovi possibili attacchi alla Germania. Non siamo in guerra, ma siamo un bersaglio quotidiano di aggressioni belliche ibride, ha aggiunto. Nello scorso fine settimana il cancelliere Friedrich Merz aveva promesso agli attentatori che avrebbero pagato caro e il ministro degli esteri Johann Wadewul ha annunciato dunque una serie di misure contro la Russia. Il consolato della vecchia capitale della Germania Ovest, Bonn, considerato il più importante dopo Berlino, sarà chiuso il 18 settembre. Dall'inizio della guerra in Ucraina la Germania ha già cacciato 70 diplomatici russi, ma questa è la prima rappresentanza diplomatica a essere bandita. Vi leggo ancora dei brevi estratti. Putin in tarda serata risponde: dove sono le prove? Hanno fabbricato gli indizi e ci accusano per ragioni di politica interna. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha chiamato Merz per garantirgli che l'Unione Europea è pienamente solidale con la Germania e che resterà unita. Oggi von der Leyen discuterà dell'attacco a Lipsia con il segretario generale della NATO Mark Rutte. E lo sentivate in alcuni dei titoli che vi ho citato prima, c'è un'altra questione legata a questo tema dello scontro, diciamo, tra Mosca e Berlino, e ne parla in modo approfondito il Fatto Quotidiano, diciamo, riguarda comunque sempre Mosca, ma anche Zelensky, perché il Fatto Quotidiano titola con Fedorov: Crosetto irrita Zelensky e Mosca. Il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, tutti contro tutti, incredulità da Kiev, ironie da Zakharova, Merz accusa Putin e l'Ucraino minaccia i voli civili in Russia, cieli non più sicuri. L'approfondimento, insomma, è a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano. Mosca contro Crosetto, ma pure Kiev è irritata per il tour di Fedorov. Ve ne leggo un piccolo estratto. Sono bastati pochi giorni e in fondo non era così imprevedibile. Fatto sta che la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consigliere del suo ex omologo Guido Crosetto è un caso internazionale. La Russia attacca l'Italia parlando di una nomina molto ridicola che meriterebbe una favola satirica di Gianni Rodari. Crosetto dice di aver scelto Fedorov senza pensare né a Mosca né a Kiev. Fonti di governo riferiscono una certa irritazione fatta trapelare pure da Zelensky, visto che Fedorov è il principale oppositore interno del presidente ucraino. La reazione di Mosca arriva per voce di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli esteri. La nomina di Fedorov è molto ridicola, dice lei. Se Gianni Rodari fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo, ma non sono sicura che sarebbe più divertente della storia vera. E se vi interessa sapere come mai Maria Zakharova cita spesso Gianni Rodari, c'è un piccolo, insomma, un piccolo articolo sotto, sempre a pagina 2, a firma di Salvatore Cannavò, che si intitola Zakharova cita le favole di Rodari, scrittore comunista amato dai russi, ed è molto curioso. Un altro tema di cui parleremo questa mattina e di cui, insomma, quindi parleremo in modo più approfondito più tardi, ve lo cito solamente adesso in rassegna, è Report di cui parla sempre il Fatto Quotidiano. A pagina 6, la RAI è in tilt, Report può slittare a gennaio, l'idea dei quattro conduttori. Alessandro Mantovani scrive: si fa largo l'ipotesi di rinviare a gennaio la prima puntata di Report, in programma l'8 novembre. Sarebbe questa l'indicazione dell'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi, al direttore dell'approfondimento Paolo Corsini. A meno che non si risolva rapidamente lo scontro che si è aperto con tutto il composito gruppo di lavoro dopo la brutale defenestrazione di Siegfriedo Ranucci e la sua sostituzione con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, 36 e 45 anni, assunti con l'ultimo concorso RAI e osteggiati dalla quasi totalità dei giornalisti che realizzano da anni la trasmissione d'inchiesta di RAI 3. Come vi dicevo, ne parleremo proprio in apertura tra pochissimo. E quindi io adesso passo oltre e passo a un altro tema centrale nei giornali di questa mattina, e lo troviamo sulla Stampa. Tra l'altro la Stampa è stata la prima in realtà a parlarne già ieri di questo Fatto avvenuto a Torino e la stampa titola violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore e la vittima. È stato scioccante l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il Partito Democratico, interrogazione in Parlamento. Elisa Sola scrive: la premessa suona come un monito per sé e per l'intera classe politica. La decisione del giudice rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, su cui non posso e non devo interferire. L'annuncio è secco. Ho disposto l'invio di ispettori per acquisire ogni valutazione utile. Dopo la scarcerazione del commesso, indagato per aver abusato di una tredicenne in un mini market di Torino e 40 minuti prima di un'altra donna ancora non identificata, il ministro della giustizia Carlo Nordio manda i funzionari in tribunale a Torino, sottolineando in una nota l'eccezionalità del caso e l'allarme sociale cagionato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime totale solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia. E vi invito poi ad andare a leggere la continuazione di questo articolo a pagina 2 e 3 della stampa. Si parla dell'aggressione e se ne parla anche in modo più approfondito, perché in un articolo c'è proprio la ricostruzione di quello che è accaduto in base alle carte di questo caso. E ve ne leggo un piccolo pezzo perché è secondo me fondamentale. Sono quasi le 13, la ragazzina entra nel negozio, ho visto il solito commesso che avevo già visto altre volte, mi ha chiesto come stai e poi cosa hai fatto oggi, parlava in italiano, ho risposto che stavo bene, che mi servivano le bibite. Quando stavo per pagare alla cassa mi ha chiesto se volevo degli snack o altre bibite in regalo, ho rifiutato, insisteva, allora ho accettato di prenderne una. Mi ha ancora parlato, mi ha chiesto quanti anni avessi, gli ho risposto 13. Ha risposto: sei molto giovane. Per la procura di Torino il fatto che l'indagato fosse pienamente consapevole della minore età della persona offesa aggrava il quadro accusatorio. Il commesso continua a parlare, poi mi ha chiesto se avessi il fidanzato, io ho detto di sì, per cercare di allontanarlo. L'uomo si avvicina, così ricorda la tredicenne, e poi mi ha abbracciata. E questo articolo continua a pagina 3 della stampa. Ovviamente un altro tema molto, molto discusso questa mattina sui giornali in edicola è la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano. Io volevo leggervi su Repubblica un articolo, se lo trovo, a pagina. Ovviamente c'è un richiamo anche in prima pagina. Milano Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. E a pagina 12, 12 e 13 c'è una pagina, ci sono due pagine molto interessanti su Milano, appunto sulle elezioni che ci saranno nel 2027 tra la candidatura di Calabresi e la destra che è in ritardo. A pagina 13, appunto, la destra in ritardo, no della premier a Lupi, meglio un nome civico. E quindi qua in questo articolo Alessandra Corica da Milano racconta un po' quali sono i nomi che sono stati fatti in queste settimane anche dalla destra. E appunto a pagina 12 invece c'è un articolo sulla candidatura di Mario Calabresi e c'è soprattutto un commento di Elly Schlein all'interno di questo articolo. La segretaria del PD Elly Schlein, a margine della festa dell'Unità di Genova, ha disegnato la sua linea e presto stiamo seguendo e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano, che si concentra sui temi, quindi non stupirò se anche qui dico prima il programma e poi i nomi. E insomma, se volete leggere ancora su Mario Calabresi, in realtà lo trovate su tutti i quotidiani in edicola questa mattina. Per adesso io mi fermo qui con la rassegna stampa e ci sentiamo tra pochissimo dopo un breve blocco pubblicitario.